Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sabato, giorno della Madonna, quindi ci ritroviamo nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo e oggi avremo un tema speciale perché oggi è la festa della Epifania. Quindi faremo una piccola parentesi all'interno della serie che stiamo seguendo. Ricordate che stiamo trattando in modo piuttosto sistematico, anzi molto sistematico, tutta la teologia della corredenzione basato su un libro magnifico di padre Garrigou Lagrange. Facciamogli una piccola parentesi e trattiamo invece della festa di oggi, 6 gennaio, l'Epifania, la festa dei Re Magi. In certi paesi, Spagna per esempio, la mia Spagna, a livello di festività popolari, cioè non liturgiche, ma a livello di festività popolari, la festa dei Re Magi è molto più importante del Natale, cioè molto più importante nel senso che ci sono appunto molto più manifestazioni popolari. È chiaro che il Natale liturgicamente, teologicamente è molto superiore. Comunque, in diversi paesi si celebra così. Io sono nato in Perù, a Lima, capitale del Perù, che è chiamata la città dei re, perché è stata dedicata per il giorno in cui è stata fondata nel 1531, se non mi ingano, ai tre re magi. Quindi il suo nome antico, il suo nome tradizionale è la città dei re, la Ciudad de los Reyes. E questa è Lima, Perù. E anche qui a Milano, io abito a Milano adesso, come voi sapete, la festa dei Re Magi è importantissima. E tra l'altro perché qui a Milano c'erano le reliquie dei Re Magi, c'è il loro sepolcro fino adesso, fino ad oggi. E c'era la reliquia dei Re Magi, poi trafugate o diciamo prese dall'imperatore Federico Barbarossa quando ha invaso e poi ha distrutto Milano e ha portato via in Germania le reliquie dei Re Magi. Però l'arrivo delle reliquie dei Re Magi a Milano, all'epoca romana, è stato salutato con una grande processione e con grande festività, che si ripetono fino ad oggi. È la processione forse più tradizionale che si fa qui a Milano, da Porta Ticinese fino al centro, la processione dei Re Magi. Comunque, un piccolo dettaglio. Voi sapete che Santo Ambrogio, quindi fondatore della Chiesa Ambrosiana, vescovo di Milano, aveva una sorella, Santa Marcellina. E Santa Marcellina era membro, quando era ancora a Roma, di una comunità religiosa tenuta da San Girolamo. Quando è venuta a Milano per aiutare il fratello, ha chiesto se poteva fondare un monastero, c'è cioè un cenobio propriamente detto, c'è cioè un monastero di donne che facevano una vita religiosa. E lo ha fondato qui vicinissimo. E ha chiesto al fratello che le fossero date pezzi delle reliquie dei re magi. E Sant'Ambrogio ha dato quindi alla sorella pezzetti che sono stati messi in tre piccoli busti che si chiamano gli omet, omini. E quindi queste reliquie del Re Magi non sono state trafugate dal Barbarossa. Quindi fino ad oggi si trovano qui, ormai nella chiesa parrocchiale, molto vicino a dove io abito. Detto questo, entriamo nella festa della Epifania, che poi ha un collegamento, ha un rapporto intimissimo con la Madonna, perché è la Madonna che ha mostrato il suo figlio. Anzitutto, cosa vuol dire Epifania? Fania in greco vuol dire manifestazione, cioè quando qualcuno si manifesta, quella è una fania. Si parla per esempio di teofanie, cioè di manifestazioni di Dio, teofanie. Un miracolo, per esempio, nel senso teologico greco, sarebbe una teofania, una manifestazione di Dio. Epifania, epi vuol dire dall'alto, quindi qualcosa che scende dall'alto e si manifesta. Quindi Epifania, più genericamente, è una manifestazione della divinità, una manifestazione di Dio. Quindi Epifania vuol dire manifestazione. Ora, a chi si è manifestato nostro Signore Gesù Cristo? Ed ecco che qui entriamo in un tema che poi sarà il tema di oggi, perché io prenderò spunto da Santo Tommaso d'Aquino nella Summa Teologica. Ci sono state tre manifestazioni del nostro Signore. Io potrei dire tre e mezzo, adesso vediamo il perché. Nostro Signore è nato a Betlemme, nella mangiatoia, eccetera. Noi conosciamo benissimo tutta l'istoria, l'abbiamo celebrata proprio una settimana fa, un po' di più, e si è manifestato a chi? A sua mamma e a San Giuseppe. Quindi la prima manifestazione di Nostro Signore Gesù Cristo è stata la manifestazione a Maria Santissima e a San Giuseppe. E qui ecco perché dico io tre manifestazioni e mezza, perché diverse visioni mistiche, tra le altre per esempio quelle della Beata Anna Caterina Emmerich, che hanno visto la nascita di Nostro Signore nella notte fra il 24 e il 25 dicembre, l'hanno vista misticamente, raccontano che San Giuseppe era non in una stanza a fianco, però era separato dalla Madonna da un tello, perché il parto, la nascita, era una cosa molto intima e quindi le donne si velavano, si separavano e casomai c'erano altre donne che assistevano alla donna che stava partorendo. In questo caso la Madonna era da sola ed ha partorito miracolosamente, perché è rimasta vergine, era vergine prima, era vergine durante il parto e è rimasta vergine anche dopo. Quindi si è trattata di una nascita miracolosa. E queste visioni mistiche dicono che San Giuseppe era in preghiera separato dalla Madonna da un tello. Quindi Nostro Signore si è manifestato da prima solo a sua madre. E questo già la dice lunga sull'importanza, su chi è la Madonna. Cioè solo la Madonna vale più di tutto l'universo, tanto che Nostro Signore si è manifestato prima a lei. Poi a un certo punto la Madonna chiama a suo marito, perché San Giuseppe comunque è il padre putativo di Nostro Signore, quindi anche lui faceva parte della Sacra Famiglia. E quindi la tradizione e anche tutto il trattamento teologico di questo fatto parla della prima manifestazione, quella alla Sacra Famiglia, quindi alla sua mamma e al suo padre putativo. Qualche ore dopo i pastori vengono, sentono gli angeli che cantano, eccetera, gloria in excelsis Deo, eccetera, e vengono e i pastori adorano Nostro Signore Gesù Cristo. Alcune tradizioni dicono che gli abbiano dato dei doni, l'anna delle loro pecore per coprirlo, eccetera. Queste sono tradizioni bellissime. Non sono nei Vangeli, comunque nel Vangelo c'è che sono venuti questi pastori. Ora, chi erano questi pastori, o meglio detto, cosa rappresentavano questi pastori? Questi pastori rappresentavano il popolo eletto, quindi quindi li avrei. Nostro Signore è venuto dapprima e in modo speciale per il suo popolo, che poi non lo ha accolto. Però il primo indirizzario, oggetto della sua manifestazione è stato il suo popolo, il popolo eletto, rappresentato dai pastori che chiaramente erano ebrei. Questa è la seconda manifestazione. Poi, qualche giorno dopo, beh, 1° gennaio, c'è la circoncisione del nostro Signore, quindi è stato portato al Tempio, e anche qui c'è stata una manifestazione comunque al suo popolo. Il canto, tutta la proclamazione profetica della sua vocazione, eccetera. Poi passano i giorni ed ecco che arrivano i magi, che i Vangeli ci dicono erano magi o saggi, me li ho detto, saggi dall'Oriente. E arrivano in tre, che tradizionalmente si è rappresentati di tre colori diversi, cioè di tre razze diverse. Questa manifestazione, questa epifania di nostro Signore, allora è stata per i gentili. I gentili vuol dire i non ebrei, cioè noi tecnicamente siamo gentili, nel senso che non siamo ebrei. E quindi prima alla sua famiglia, cioè la Madonna e San Giuseppe, poi al suo popolo, popolo ebreo, pastori e tempio, e poi a tutto il mondo, rappresentato dai saggi, dai tre saggi che arrivano. C'è un affresco nelle catacombe, credo che di Priscilla a Roma, 3° secolo, che mostra i tre re magi che vengono ai piedi della Madonna che ha il bambino di Gesù nelle braccia. E i tre sono dipinti di colori diversi, uno è nero, l'altro è rosso, l'altro è verde, a dimostrare appunto che loro rappresentano, verde non è una razza, però l'hanno dipinti così di colori diversi, per mostrare che questi saggi venuti dall'Oriente rappresentavano tutta l'umanità. E quindi il senso della festa, della Epifania, è questa manifestazione di Dio a tutti, dopo essersi manifestato a sua mamma dapprima, poi al suo papà, padre putativo, poi al suo popolo e finalmente a tutto il mondo. Ora io vi leggerò qualche brano, qualche frase dell'articolo 36 della terza parte della Somma Teologica. Voi sapete il magnum opus, il capolavoro di Santo Tommaso, Tommaso d'Aquino. E lui, voi sapete come tratta lui le cose. Lui comincia per affermare il contrario di quello che lui pensa. Per esempio, quando dice esiste Dio, sembrerebbe che Dio non esiste. Primo punto, questo, quello, quell'altro, quindi Dio non esiste. Quindi lui prima dimostra, fra virgolette, quindi sofisticamente, è il contrario di quello che lui vuol dire. Poi a un certo punto dice, se contra, cioè in contrario, questo, e lui poi confuta una ad una tutte le argomentazioni contrarie, sofistiche, che lui aveva dato prima. E dà la soluzione. Questa è la struttura di tutta la Somma Teologica. Comunque lui dice, passiamo, quindi la questione 36 della terza parte della Somma Teologica, per quelli che vorranno poi leggerlo con più calma o con più completezza, perché adesso vedremo soltanto qualche brano. E dice la manifestazione di Cristo, le, ah, perdon, anzi, la manifestazione di Cristo alla sua nascita. Parliamo ora, passiamo ora a considerare la manifestazione di Cristo alla sua nascita. Sull'argomento si pongono 8 questioni. Lui è, San Tommaso è precisissimo. 1. Se la nascita di Cristo dovesse essere manifestata a tutti. È un problema che si pone. Per esempio, quando nasce un bimbo in un ospedale romano, in un ospedale di Milano, o qualunque altra città italiana o del mondo, non è che quella nascita debba essere manifestata a tutti. Cioè, la famiglia lo sa perché è la famiglia, però non è una nascita di portata universale. Perché invece quella di Cristo è una nascita di portata universale? Ecco, questo è il primo quesito. 2. Se fosse necessaria la sua manifestazione ad alcuni, cioè, come vedremo, Dio ha scelto un modo di manifestarsi che è stato graduale. Non è che lui sia apparso nel cielo davanti a tutti, eccomi, no, prima la sua mamma, San Giuseppe, poi ai pastori, eccetera. Quindi lui si è manifestato ad alcuni e tramite quegli alcuni a tutti. 3. A chi doveva essere manifestata la nascita? Cioè, visto che lui si è manifestato ad alcuni prima, perché erano proprio loro? Perché a questi e non ad altri? Se Cristo dovesse manifestarsi direttamente o per mezzo di altri? Anche qui una domanda. 5. Con quali altri mezzi doveva farsi conoscere? 6. L'ordine di queste manifestazioni, quindi la prima, seconda, terza, eccetera. Poi lui passa a parlare dei Re Magi, che è proprio la festa di oggi. 7. La stella che servì a manifestare la sua nascita, perché i saggi che vennero dall'Oriente hanno seguito una stella. Quindi lui analizza questo episodio della stella. 8. L'adorazione dei magi, i quali conobbero la nascita di Cristo mediante le stelle. Quindi l'ultimo articolo è propriamente sui re magi. Lui tratta il primo punto, quindi se la nascita di Cristo dovesse essere manifestata a tutti. E lui dice, pare che la nascita di Cristo dovesse essere manifestata a tutti. Come abbiamo visto, così non è stato. Lui si è manifestato ad alcuni e tramite loro, che rappresentavano, al resto. Lui dice, l'adempimento deve corrispondere alla promessa. Ora, circa la promessa della venuta di Cristo, dice il Salmo 49. Dio verrà in maniera manifesta. Quindi Dio si deve manifestare a tutti. Poi dice, San Paolo insegna che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, cioè a tutti. E punto 3, e questa è molto bella, in Dio predomina su tutto la disposizione a perdonare. E questo è molto bello, perché in Dio predomina la disposizione a perdonare. Poiché sta scritto, Salmo 144, le sue misericordie si estendono su tutte le sue opere. E in contrario, quindi, sembrerebbe che Dio si dovesse manifestare a tutti. Prima perché lui è venuto a salvare tutti e poi perché la sua nascita è stata una misericordia e la misericordia è per tutti. Quindi Dio doveva manifestarsi a tutti. Se contra, dice San Tommaso, in contrario in Isaia 45:15 si legge «Tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele». E ancora, sempre il profeta Isaia, il suo volto è quasi nascosto. Quindi il profeta Isaia dice, guarda che questo bambino è un bambino nascosto. Come la mettiamo? Dio viene per tutti, ma è un Dio nascosto? Risponde San Tommaso. La nascita di Cristo doveva essere manifestata a tutti, ma non indistintamente, cioè non a tutti insieme, messi in un solo blocco. E questo è un punto molto interessante perché mostra la struttura gerarchica dell'universo. Dio non è ugualitario, che dicano i teologi moderni. Dio non è ugualitario. Per esempio, fra tutti quelli che lo seguivano, lui aveva 72 discepoli, che potevano essere chiamati solo loro discepoli di Cristo. Di questi, lui ha scelto 12, quindi ancora più restrittivo, 12 per essere apostoli. Di questi 12, lui ha scelto uno per essere il capo degli apostoli. Quindi il nostro Signore non ha insegnato, non si è manifestato a tutti indistintamente. Lui ha scelto una gradazione, una gerarchia, appunto, fra i suoi seguaci. Ed ecco che San Tommaso dice, visto che l'ordine dell'universo, non lo dice però, è sottointeso, visto che l'ordine dell'universo è gerarchico, anche la manifestazione, Epifania, ricordatevi che stiamo trattando di questo, la festa della Epifania, doveva essere una manifestazione gerarchica. Quindi dice, anche se la nascita di Cristo doveva essere manifestata a tutti, non lo sarebbe indistintamente, cioè nello stesso modo. Prima, e questa è una cosa curiosa, perché ciò avrebbe impedito la redenzione degli uomini che fu attuata con la croce. E quindi, se uno non accetta la croce, non accetta la redenzione. E quindi c'è una scelta fra gli uomini, che già divide gli uomini in due: quelli che accettano la croce e quelli che non la accettano. E anche la sua nascita non è stata accettata da tutti, è stata accettata da alcuni e rifiutata da altri, che appunto lo hanno portato alla croce. Quindi la manifestazione non è stata uguale per tutti. Se fosse stata uguale, tutti lo avrebbero accettato, e così non è stato. Poi un secondo punto dice, ciò avrebbe sminuito il merito della fede. Cioè uno deve avere fede, e ci sono persone che hanno fede e persone che non ce l'hanno. E fra le persone che hanno fede, sono persone che hanno più fede e persone che hanno meno fede. Ora, se la manifestazione di Cristo fosse stata uguale per tutti, tutti avessero capito subito chi era Cristo, non ci sarebbe stato bisogno della fede, non ci sarebbe stata una necessità della fede, perché tutti avrebbero visto direttamente, e così non è stato. Quindi Dio ha velato certi aspetti della sua nascita, quindi della sua vita, della sua persona, affinché le persone potessero avere fede. Fede è credere in qualcosa per il merito della testimonianza e non per i sensi. Per esempio, scusate, questo cellulare, lo vedete, è il mio. Non è che io abbia fede che questo cellulare esiste, perché io lo sto vedendo, lo sto toccando. Quindi la mia conoscenza di questo cellulare non è basata sulla fede. Però se qualcuno mi dice, Giulio, il tuo cellulare è nella stanza a fianco, allora io dovrei credere alla veracità di questa persona che mi dice il tuo cellulare è nella stanza a fianco. Quindi io credo che il mio cellulare è nella stanza a fianco, fondato sulla mia fede umana in questa persona. Questa è la conoscenza per la fede. Ed ecco che Se Dio si fosse mostrato a tutti, come adesso sto mostrando questo cellulare, non ci sarebbe stato bisogno di fede. Ed ecco che è uno dei motivi per i quali il nostro Signore ha nascosto alcuni aspetti. Io salto e San Tommaso dice... Bisognava che tutti gli uomini fossero istruiti per la loro salvezza sulla grazia da Dio Salvatore. Non al momento della sua nascita, ma in seguito. Quindi la sua nascita non era direttamente per tutti. In seguito lui ha sviluppato la sua missione e anche qui vedete come ruolo della Madonna. Siamo di sabato, quindi dobbiamo fare continui riferimenti alla Madonna. E lui è vissuto, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, è vissuto 33 anni. Di quei 33 anni, lui ha dedicato 30 alla Madonna e a San Giuseppe. 30 e solo 3 all'umanità. Quindi il nostro Signore ha redento l'umanità in 3 anni. Perché ha dedicato 30 anni alla sua mamma? Ecco, per sottolineare, no, fra le altre cose, per sottolineare l'importanza della Madonna che da sola vale più di tutta l'umanità. E comunque bisognava che tutti gli uomini fossero istruiti, ma dopo la sua nascita. Poi beh, io salto qualche parte e il secondo punto è se la nascita di Cristo dovesse essere manifestata a alcuni. Io vado direttamente non alle obiezioni che lui presenta a se stesso, ma alla dimostrazione. Lui dice, come dice San Paolo, quanto Dio fa, lo fa in modo ordinato. Questa nozione di ordine, questa nozione di gerarchia, perché senza gerarchia non c'è ordine. Ora è proprio della divina sapienza trasmettere i suoi doni non a tutti alla stessa maniera. Quindi Dio agisce in modo ordinato. L'ordine implica la rivelazione di Dio non a tutti nella stessa maniera, ma più direttamente, ma direttamente ad alcuni e per mezzo di questi agli altri. Fu così, per esempio, nella risurrezione, appunto. La risurrezione è stata come una seconda nascita. Lui da prima si è manifestato alle sante donne che sono andate di corsa subito al mattino e non hanno trovato, cioè hanno trovato il sepolcro vuoto, la pietra rotolata e un angelo che ha detto: chi cercate? Cristo non è fra i morti. Poi loro sono tornati, le donne sono tornati e hanno dato la notizia, ecco che San Pietro e San Giovanni evangelista, corrono al sepolcro, però San Giovanni era molto più giovane, quindi è andato più in fretta, è arrivato lui per primo, ma subito dopo San Pietro, la stessa cosa, la risurrezione. Poi si è manifestato ai 12, agli apostoli, e poi al popolo, eccetera, eccetera. Quindi anche la sua risurrezione è stata una epifania, una manifestazione gradativa, prima ad alcuni, poi ad altri. E io vado avanti perché vorrei entrare proprio nella parte dei re magi. E poi l'articolo 3 dice: sì, coloro ai quali fu rivelata la nascita di Cristo siano stati scelti bene. E lui, come sempre, obietta contro se stesso, cioè argomenta contro se stesso. Pare che coloro ai quali fu rivelata la nascita di Cristo non siano stati scelti bene. Infatti, 1, 2, 3, quindi 5, eccetera, quindi lui dimostra, fra virgolette, il contrario di quello che lui dice. Se in contrario, nel Vangelo si legge: io conosco quelli che ho scelto. Quindi, il Vangelo di Giovanni, capitolo 13, io conosco quelli che ho scelto. Ora, commenta San Tommaso, ciò che è fatto dalla sapienza di Dio è fatto bene. Perciò coloro ai quali fu rivelata la nascita di Cristo furono scelti bene. L'argomento molto, apparentemente molto semplice, ma molto bello. Cioè, se Dio ha agito così, che prima a sua mamma, poi insieme a sua mamma, San Giuseppe, poi ai pastori, poi al suo popolo, cioè nel Tempio, poi ai saggi, ai magi, che quindi che rappresentavano tutta l'umanità, e poi durante la sua vita man mano a tutti, poi dopo la sua morte nella Pentecoste, quindi lui non c'era più, però c'erano gli apostoli, c'è solo lo Spirito Santo, e non il Vangelo, gli Atti degli Apostoli dice che in quella folla alla quale gli apostoli hanno parlato c'erano persone di tutto il mondo. Dice anche c'erano dalla Pannonia, di qua, dall'Egitto, di non so dove. Quindi a tutti. Dio conosce a chi si rivela. E quindi questa scelta è stata fatta bene, perché Dio si manifesta consapevolmente. E beh, lui analizza le obiezioni, io vado un po' più avanti. Scusate, vabbè, qui è una cosa curiosa. Articolo 4. Se Cristo avesse dovuto manifestare la sua nascita da se stesso, cioè lui stesso si manifesta. E dice, pare che Cristo avrebbe dovuto manifestare la sua nascita da se stesso. Sì, perché Dio, che è Dio, quindi onnipotente, onnisciente, onnitutto, non si è manifestato lui direttamente, lui poteva farlo. Ha scelto una donna per incarnarsi, poi ha scelto di nascere, eccetera, eccetera. Perché? E anche qui lui dimostra, San Tommaso 1, 2, 3, 4, eccetera, che Cristo avrebbe dovuto manifestarsi da se stesso perché lui è Dio. In contrario, dice San Tommaso, si afferma che i magi trovarono il bambino Gesù in niente diverso dalla generalità dei bambini. E questo è curioso, questo è un sermone di Papa San Leone Magno, quindi San Leone I, per quelli che vorrebbero leggerlo dopo, il sermone 34 di Papa San Leone. Lui afferma che i magi trovarono il bambino Gesù in niente diverso dalla generalità dei bambini. Infatti, nostro Signore era vero Dio e vero uomo. Cioè non è che questo bambino fosse, non so, fatto di cristallo, fatto di diamanti, era fatto di carne e ossa, di sangue, tanto che ha effuso il suo sangue, aveva i capelli, eccetera, eccetera. Era un bambino normale. Commenta, cioè normale dal punto di vista umano, dal punto di vista fisico. Evidentemente non era un bambino, tra virgolette, normale, nel senso che era unito ipostaticamente alla seconda persona della Santissima Trinità. E San Tommaso dice, ma gli altri bambini non si rivelano da sé, quindi non è il bambino che va per strada e dice, ecco, mi sono nato. I bambini non fanno così. Dio per umiltà ha scelto di nascere come un bambino, virgolette, normale, e quindi di manifestarsi come un bambino, virgolette, normale, cioè attraverso gli altri, un bambino non si manifesta da solo. Quindi non era conveniente che Cristo manifestasse da sé la propria nascita. E io torno a sottolineare questo punto. Sarebbe stato molto facile per lui nascere e subito dopo cominciare a volare per i cieli di Gerusalemme, prima di Betlemme, poi Gerusalemme. Ecco, mi sono nato, venite, venite, adoratemi, sono nato. Lo avrebbe potuto fare. Lui era Dio, poteva fare qualsiasi cosa. Ha scelto umilmente di nascere come un bambino, quindi con le apparenze di un bambino normale, e quindi si è manifestato attraverso altre persone. E lui dice la dimostrazione. La nascita di Cristo era ordinata alla salvezza degli uomini che si attua mediante la fede. Ora la vera fede riconosce la divinità e l'umanità di Cristo. Era perciò necessario che la nascita di Cristo fosse manifestata in maniera tale da non pregiudicare la fede nella sua umanità. Se lui si fosse manifestato già dall'inizio in modo sfavillante, le persone avrebbero detto: certo, questo è un bambino speciale, quindi è Dio. Invece, e quindi non c'era spazio per la fede, uno doveva aver fede che vedendo questo bambino così normale, questo bambino era Dio, e questo è il merito della fede, che crede in cose che non si vedono. La divinità non si vede nella persona, tanto come l'anima di una persona non si vede, perché i nostri sensi non captano l'anima. E quindi noi conosciamo le manifestazioni dell'anima. Anche qui dovevano avere fede che in quell'umanità così, virgolette, normale, c'era Dio. E ciò avvenne per il fatto, continua San Tommaso, che Cristo mostrò in se stesso i segni dell'umana debolezza e tuttavia mostrò insieme il potere della propria divinità per mezzo della creatura di Dio. E così Cristo fece conoscere la sua nascita non direttamente da se stesso, ma per mezzo di alcune creature. Poi lui dimostra, 1, 2, 3, perché lui certo, dopo aver dato la tesi vera, lui confuta una ad una le tesi sbagliate. Articolo 5, e qui lui commenta capitolo 2 del Vangelo di San Matteo, che è quello che racconta la nascita di nostro Signore. Beh, però è lui che racconta poi le stelle, i magi, eccetera. E lui dice, San Tommaso, se a manifestare la nascita di Cristo dovessero essere gli angeli e una stella, pare che a manifestare la nascita di Cristo non dovessero essere degli angeli. Cioè, lui, Dio, si è manifestato attraverso gli angeli, ai pastori. Beh, c'erano già gli angeli attorno alla Madonna, certo. Suor Maria d'Agre, una mistica spagnola, dice che la Madonna aveva, non mi ricordo il numero, però qualcosa come 15.000 angeli custodi, quindi la Madonna era circondata di angeli, e quindi alla nascita di nostro Signore c'erano infinità di angeli, però questi angeli si sono manifestati agli uomini col canto gloria a Dio nell'alto del cielo che i pastori hanno sentito. E San Tommaso dice: ma perché questi angeli? Dice: perché sembrerebbe che non c'era bisogno di questi angeli. Come mai? 1. Gli angeli sono sostanze spirituali. Ora la nascita di Cristo fu secondo la carne, non secondo la sua sostanza spirituale. Quindi non doveva essere rivelata per mezzo degli angeli. Sembra un argomento ineccepibile. Cioè, gli angeli sono spirituali, nostro Signore Gesù Cristo è carnale, e quindi gli esseri spirituali non c'entrano per niente. Punto 2. I giusti sono più affini agli angeli che a ogni altro essere. Ma ai giusti, cioè a Simeone e Anna, la nascita di Cristo non fu rivelata dagli angeli. Infatti Simeone ed Anna è la presentazione del bambino Gesù nel Tempio una settimana dopo la nascita secondo la legge. E a Simeone e a Anna, alla profetessa Anna, quindi la nascita del nostro Signore non fu rivelata dagli angeli. Il bambino fu loro portato fisicamente dalla Madonna e da San Giuseppe. E quindi cosa c'entrano gli angeli? Né doveva essere rivelata ai magi per mezzo di una stella. Un punto tre. Ricordatevi che San Tommaso in questi punti lui sta argomentando contro se stesso, salvo poi confutare uno ad uno questi argomenti. E lui dice, perché mai ai magi Dio si è manifestato con una stella? Addirittura nemmeno un angelo, una stella. Ciò poteva infatti essere occasione di errore per costoro, i quali credevano che gli astri influissero sulla nascita degli uomini. Ora le occasioni di peccato vanno eliminati, quindi non era conveniente che la nascita di Cristo fosse rivelata per mezzo di una stella. Cioè, quei popoli gentili dell'epoca erano buoni astrologi, però misturavano astronomia con astrologia, cioè la scienza degli astri con la scienza occulta, l'astrologia appunto. E quindi San Tommaso dice, c'era il pericolo che questi magi interpretassero male le stelle dal punto di vista pagano, appunto astrologico, quindi occulto, forse occulte, eccetera, e questo avrebbe favorito il peccato. Ora Dio non può favorire il peccato, quindi non era conveniente che la nascita di Cristo si manifestasse con le stelle. Se contra, ecco, lui adesso comincia ad argomentare la tesi vera. L'Escrittura, Deuteronomio capitolo 32, dice «Le opere di Dio sono perfette». Ora, commenta San Tommaso, la manifestazione così, cioè con gli angeli e con la stella, fu un'opera divina, quindi fu attuata con segni convenienti. Anche qui San Tommaso è chiaro, diretto, cioè Dio fece così, Dio fa tutto in modo perfetto, quindi questo modo è stato perfetto, quindi non venite con argomentazioni sofistiche. E lui beh, ecco, risponde ai pastori, i magi, eccetera. Scusate, io sto saltando alcune cose perché è una cosa molto lunga. E lui allora risponde una ad una le vari argomenti che lui aveva fatto e contrario. E dice: era giusto che ai pastori, in quanto giudei, presso i quali le apparizioni degli angeli sono frequenti, la nascita di Cristo fosse rivelata per mezzo degli angeli. Certo, i Vangeli sono, la Bibbia, le Sacre Scritture, ma soprattutto i Vangeli, sono pieni di manifestazioni di angeli. A San Giuseppe, per esempio, l'angelo le appare in sogno per dire che quello che la Madonna aspettava era opera dello Spirito Santo, quindi che non la mollasse. Poi le appare un'altra volta un angelo dicendole che Erode, il re Erode, voleva uccidere il bambino, quindi che fuggisse in Egitto. Poi dopo un certo tempo in Egitto, di nuovo le appare l'angelo dicendolo Erode, e tutti coloro che volevano uccidere Cristo sono morti, quindi torna in Israele. Questo era normale e quindi San Tommaso dice, visto che presso i giudei erano normali le apparizioni degli angeli, era conveniente che la nascita di Cristo ai pastori fosse rivelata per mezzo di angeli. Ai magi, invece, abituati a considerare i corpi celesti, ricordatevi quello che ho detto che erano astronomi, fu manifestata per mezzo di una stella, poiché, come spiega il Crisostomo, cioè San Giovanni Crisostomo, Dio, adattandosi ad essi, ai magi, li volle chiamare con mezzi ad essi familiari, cioè loro erano abituati a scrutinare il cielo, gli astri, i movimenti degli astri, ed ecco che Dio ha scelto per loro, per i magi, un mezzo appropriato a loro. Dice San Tommaso. C'è poi un'altra ragione, portata da San Gregorio, e lui cita San Gregorio Magno. Ai giudei, o San Gregorio, sì, dice San Gregorio, non so se San Gregorio Magno Papa o San Gregorio Nazianzeno, comunque, ai giudei, abituati all'uso della ragione, doveva parlare una creatura razionale. I gentili, invece, che non sapevano servirsi della ragione per conoscere Dio, sono condotti a Lui non attraverso la parola, ma con dei segni. E come per annunziare alle genti, il Signore, già dotato di loquela, furono incaricati dei predicatori che parlavano. Quindi, gli ebrei erano molto più abituati a usare la testa, per esempio l'interpretazione dei testi sacri. Deuteronomio tale dice questo, quindi dobbiamo applicare così, perché questo, anzi, esageravano pure. Comunque era un popolo molto dato alla ragione, molto dato a raziocinare. I gentili, invece, i pagani, erano molto più dati ai segni, molto meno dati a filosofare, a pensare, molto più dato ai segni. Ed ecco che San Gregorio dice, ai giudei gli fu comunicata la nascita attraverso un essere razionale, cioè un angelo, e ai magi, invece, attraverso un segno, appunto le stelle. Io salto diversi perché purtroppo entro già nell'articolo 8, perché se no si altrimenti quanto tempo abbiamo? È meno di 10 minuti. Comunque entro nell'articolo 8 di questa questione 36 della terza parte della Summa Teologica. E San Tommaso dice, era conveniente che i magi venissero ad adorare Cristo, a adorare e venerare Cristo, e lui dice, come sempre, argomentando contro se stesso, pare che non fosse conveniente che i magi venissero ad adorare e venerare Cristo. Infatti, uno, questi sono gli argomenti contrari, quindi falsi. Ad ogni re è dovuto l'ossequio dei propri sudditi. Ora, i magi non appartenevano al regno dei giudei. Quando dunque per mezzo delle stelle conoscero la nascita del re dei giudei, pare che non sarebbero dovuto venire ad adorarlo. Argomento apparentemente perfetto, cioè un re è venerato dai sudditi, i magi non erano ebrei, non erano giudei, quindi non avevano l'obbligo di adorare il loro re. Due, è da stolti annunziare la nascita di un altro re quando vive ancora il re legittimo, ma nel regno di Giuda regnava Erode. Erode era il re. Quindi i magi si comportarono da stolti annunziando la nascita di un altro re. Infatti c'era un re, quindi quando le stelle mostra loro, dice, andiamo a venerare il re dei giudei, dice il Vangelo. Ora, il re dei giudei era Erode. Come mai sono andati a venerare nostro Signore Gesù Cristo? Punto 3. Un'indicazione celeste è più sicura di un insegnamento umano. Ora i magi erano venuti dall'Oriente in Giudea, condotti da un'indicazione celeste. Perciò agirono stoltamente quando, dopo aver seguito le stelle, cercarono un insegnamento umano domandando dove il re dei giudei che è nato? Non so se avete seguito. Loro avevano visto le stelle e hanno seguito le stelle perché sapevano che era il segno che il re dei giudei era nato. Ora, se loro sapevano perché hanno chiesto, arrivando in Giudea, perché hanno chiesto dove il re dei giudei, quindi c'è una contraddizione, si sono comportati da stolti, cioè da idioti. Punto quarto, l'offerta dei doni, cioè oro, incenso e mirra. E l'atto di, cioè l'offerta dei doni e l'atto di adorazione sono dovuti soltanto ai re che regnano attualmente. Ora i magi non trovarono Cristo rivestito della dignità regale. Quindi non era opportuno che gli offrissero i doni e lo rivelassero come re. Io vado velocissimo perché ormai non abbiamo tempo. In contrario, dice il profeta Isaia, capitolo 60, cammineranno i popoli alla tua luce, il re allo splendore del tuo sorgere. Quindi i magi non si sbagliarono nel prestare ossequio a Cristo. Cioè il profeta dice tutti i popoli cammineranno alla tua luce, non a qualunque altra luce, e allo splendore del tuo sorgere, cioè del sorgere di Cristo e non di chiunque altro. Quindi i magi si sono comportati bene e non si sbagliarono nel prestare ossequio a Cristo. E lui poi poi dà la risposta alle obiezioni. Forse abbiamo tempo per la risposta alla prima obiezione. Come dice Santo Agostino, molti re dei giudei erano nati e morti, e nessuno di essi i magi erano venuti ad adorare. Questo è interessante, Santo Agostino lo dice. Certo, Israele era già un regno da secoli. Perché i magi non sono venuti ad adorare gli altri re, ma solo a questo? Questi stranieri, dunque, è Santo Agostino che dice, venuti di lontano e completamente strani a quel regno, non credevano di dover rendere un onore al re dei giudei, come a tanti altri, ma conobbero che il neonato era tale da non potersi dubitare, adorandolo, di ottenere la salvezza che è secondo Dio. Cioè, i magi sapevano che questo bambino era il vero Dio, quindi lo hanno adorato non come re dei giudei, anche come re dei giudei, ma non solo né principalmente, ma come salvatori degli uomini. Poi lui confuta la terza parte e la terza obiezione, e io chiudo con la risposta alla terza. Santo Agostino afferma: la stella che aveva accompagnato i magi al luogo dove con la madre vergine stava il Dio bambino li avrebbe potuto guidare anche a Betlemme dove Cristo era nato. Tuttavia si nascose finché anche i giudei non ebbero dato la loro testimonianza riguardo la città dove Cristo doveva nascere. E infatti, e quando i magi domandarono ma dove è nato il re dei giudei, i sacerdoti, i saggi ebrei dissero secondo le scritture a Betlemme di Giuda. Quindi i magi venuti dall'Oriente hanno aspettato la testimonianza degli ebrei, sempre loro per primo, per poter avere la certezza che il bambino fosse nato a Betlemme. Carissimi ascoltatori, anche oggi credo che abbiamo già finito il tempo messo alla nostra disposizione, una santa festa dell'Epifania, un santo inizio, ormai siamo già qualche giorno dentro, ma un inizio di anno nuovo 2024, sempre nella grazia di Dio che ci arriva per mezzo la Madonna. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.